Due minuti dopo le 18, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre a quest'ora il racconto con la redazione delle news che stanno animando questa giornata giovedì 21 maggio. Dall'Italia in primo piano c'è ancora la flottiglia, ovviamente stanno rientrando gli attivisti arrestati da Israele, sono atterrati da poco in Turchia, nelle prossime ore arriveranno in Italia gli italiani, ma si continua giustamente a parlare delle violenze, delle torture, delle umiliazioni subite. Il governo italiano, dopo la presa di posizione di ieri, oggi ha chiesto all'Europa di applicare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Certo, è ancora poca roba rispetto a quello che chiede da tempo l'opinione pubblica alla fine degli accordi commerciali con Israele. A Milano in questi minuti si riunisce anche di nuovo una piazza, Piazza della Scala, per un flash mob in sostegno di Gaza, della causa palestinese e degli attivisti della flottiglia. Vi porteremo lì. Altro fatto di giornata dall'economia, economia non positiva per il nostro paese e ci siamo ormai abituati. Oggi sono state pubblicate le previsioni economiche della Commissione Europea e l'Italia è ultima per crescita, sarà ultima per crescita nel 2027. Fanalino di coda confermato anche dal rapporto Istat di oggi, un rapporto che ci consegna un paese con salari poveri, consumi bassi, un paese dove le persone si stanno rassegnando a non fare figli perché costa troppo. Dagli esteri due grandi notizie in questa giornata. Alla prima dedicheremo la nostra puntata di stasera dell'Orizzonte delle 20 ed è Cuba, l'isola sempre di più nel mirino di Trump. Gli Stati Uniti hanno spostato una portaerei nei Caraibi. Insomma, sappiamo bene che cosa significa visti i precedenti. Dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, il timore è quello di una imminente operazione militare americana come fatto già in Venezuela. Stasera, dopo i notiziari, questo all'Orizzonte delle 20, anche con una voce direttamente da Cuba. L'altra grande notizia dagli esteri invece ve la raccontiamo subito. Le forze speciali ucraine avrebbero colpito nel territorio occupato di Kherson. Droni avrebbero bombardato il quartier generale dell'FSB russo, cioè l'intelligence di Mosca, e il presidente ucraino Zelensky dice che ci sarebbero un centinaio tra morti e feriti. Partiamo allora subito da questa notizia ancora in svolgimento, perché non ci sono conferme russe, non abbiamo altre informazioni, non sappiamo nemmeno se il fatto sia accaduto oggi. Che cosa è successo dunque? Saluto Sabato Angeri, nostro collaboratore giornalista del Manifesto. Ciao Sabato.
Ciao Mattia, ciao a tutti.
Allora, che è successo? Perché se fosse confermato, vado a memoria, non ricordo un'offensiva di tale portata da parte degli ucraini per numero di vittime. Lo dice solo Zelensky al momento, è corretto?
È corretto. Io tra l'altro oggi mi sto occupando di questo, quindi ho trascorso tutto il pomeriggio finora dall'annuncio di Zelensky a cercare conferme sia tra i miei contatti in Ucraina sia in rete. In questo caso si cerca principalmente con le rilevazioni satellitari e al momento conferme che non siano di parte ucraina, anzi specificamente di Zelensky, non ce ne sono. Certo è che la situazione nel Kherson, che è una regione meridionale che si sviluppa tra un lato e l'altro della foce del fiume Dnipro, è tremenda da sempre, sia da quando i russi si sono ritirati dalla parte occidentale della regione, sia nel momento in cui le operazioni di terra sono principalmente concentrate nell'est, perché i due schieramenti si trovano a distanza ravvicinata, perché Kherson è collegata con la Crimea, dalla quale i russi spostano i mezzi, e perché da lì arrivano molti attacchi alle regioni meridionali dell'Ucraina. Quindi è sempre stato un obiettivo per le forze di Kiev, e in questi anni abbiamo avuto diversi scambi di artiglieria anche abbastanza pesanti in quest'area, sia da una parte che dall'altra. Se confermata questa, più che successo balistico, quindi di precisione o di potenza d'attacco, sarebbe un successo di intelligence, perché si tratterebbe di un'operazione che ha spiato nel corso, non sappiamo di quanto tempo, sicuramente di settimane, gli spostamenti dei russi in quell'area e ha stabilito che in quell'ex hotel che si vede nel video pubblicato da Zelensky su Twitter, su X, in quell'ex hotel si trovavano in quel momento in cui l'attacco è stato portato a termine centinaia, come dice il presidente ucraino, di uomini di Mosca. Il problema è che A, non sappiamo, A, non abbiamo conferme, B, non sappiamo quando è avvenuta questa azione, sempre se è avvenuta in questo modo, e C, potrebbe anche essere che l'azione è effettivamente avvenuta, come annunciato da Zelensky, che l'attacco c'è stato, ma che il numero di morti non è così ingente. Siamo ancora in una fase embrionale di questa dell'inchiesta su questa dichiarazione di Zelensky. Fatto sta che non è da escludere che l'intelligence ucraina, come ha fatto già in altri casi, sia riuscita a carpire informazioni anche molto specifiche sugli spostamenti dei russi nelle regioni occupate.
C'è anche, allora, alla luce di tutto quello che ci stai dicendo sabato, in attesa di ulteriori conferme, c'è anche una sorta di messaggio simbolico che ha voluto lanciare Kiev con questa operazione, con questo annuncio di questa operazione, se è stata fatta nei giorni scorsi. Messaggio simbolico perché arriva in un momento non scontato, non banale, alla fine della visita di Putin in Cina, ma forse ancora di più alla vigilia di una riunione della NATO che sarà importante.
Esatto, non è il primo messaggio di questo tipo. Nelle ultime settimane, in particolare nell'ultima settimana, Zelensky sta cercando di dimostrare ai leader occidentali, in particolare agli Stati Uniti, ma anche all'Europa, che non solo l'Ucraina non è battuta, ma che l'Ucraina può continuare questa guerra e che quindi terminarla con un trattato non conviene soltanto agli occidentali, che in questo modo potrebbero smettere di inviare aiuti, ma conviene anche alla Russia. Sta cercando di inviare un messaggio a Washington che, come sappiamo, è sempre stata, almeno l'amministrazione Trump, è sempre stata sbilanciata a favore di Mosca, e questo messaggio è non credere a quello che dice Putin. Non è vero che sul campo i russi hanno la totale iniziativa e che noi siamo essenzialmente solo in difesa, ma possiamo fare male e questa guerra può durare ancora tanto. Il messaggio di Zelensky chiaramente dice: troviamo, se dobbiamo trovare un accordo che l'Ucraina vuole, perché questa guerra costa tantissimo a Kiev, se dobbiamo trovare un accordo, questo accordo non deve essere una capitolazione. È sempre lo stesso modo di ribadire un concetto che gli ucraini dicono fin dall'inizio delle trattative nell'era Trump, ma questa volta è un modo per corroborare, rafforzare queste indicazioni con la pratica, con azioni sul campo.
Grazie Sabato Angeri, grazie davvero.
Grazie a voi.
Sabato Angeri, nostro collaboratore giornalista del Manifesto, lo sentirete più tardi nel giornale radio con altri aggiornamenti su questa notizia, se ce ne saranno. Questi Fountain DC, tra poco le novità sulla flottiglia. Cause I want to, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. To call, but on my way around, I happened to fall.
there's nobody following me there. Center ain't nothing on me. Yeah, yeah, they threw me out like I was a wedding bouquet. Now I can't quite remember what I had to say. Till I get higher than everyone here. But I will fade in the night, yeah. In the shadowless corner, I promise to be gone. I almost felt the feeling that I wanted to, I wanted to, yeah. You thought I was here, but I'm brighter than the sun, sun. Silent as the feeling that I promised you, I promised you, yeah. Well, I changed my name to promise you this. It's easier than making apologies then. Now I'm higher than anyone else. There ain't nothing on me.
I Fontaine D.C. a Radio Popolare, state ascoltando L'Orizzonte, la band irlandese I Fontaine D.C. con questa canzone Bug. Tra le più impegnate nel sostenere la causa palestinese e la flottiglia stessa, rientreranno a proposito in Italia gli attivisti italiani arrestati, picchiati e umiliati da Israele. Di questo parliamo con l'avvocata Francesca Cancellaro del team legale della flottiglia che segue gli attivisti. Benvenuta Cancellaro.
Buonasera a tutte e a tutti.
Innanzitutto, quando arriveranno, come stanno? Abbiamo sentito anche di persone che hanno subito delle fratture.
Sì, allora, in questo momento gli attivisti si trovano in Turchia e si sta riorganizzando il rientro proprio in queste ore, quindi non sono in grado di dire esattamente quando sarà il momento dell'arrivo in Italia. Quello che sappiamo per certo, per i racconti che sono stati condivisi e per i primi contatti, è che effettivamente la situazione e gli abusi che hanno subito gli attivisti sono significativi, hanno anche portato delle conseguenze, come dire, non solo di natura psicologica ma anche fisica, che accerteremo una volta che potremo avere diretto contatto con loro e potremo parlare direttamente con loro.
Ovviamente si muove anche tutto l'aspetto giudiziario legato alle violenze subite dagli attivisti. Leggo in agenzia che voi, o almeno comunque il team legale che segue a livello globale gli attivisti, ricorrerete alla CPI, la Corte Penale Internazionale, perché si configurano torture.
Allora adesso è, come dire, in questo momento è la fase in cui noi dobbiamo raccogliere con tutte le formalità necessarie i racconti e le testimonianze degli attivisti ed in particolare degli 30 italiani che sono rientrati, e così faranno anche a livello internazionale i colleghi che appunto fanno parte della rete del team legale internazionale. Questo lo dico perché sicuramente tutti quelli che sono i passaggi davanti alle corti nazionali e internazionali saranno fatti. Abbiamo intenzione ovviamente di procedere affinché vengano accertate a tutti i livelli le responsabilità di chi appunto ha commesso questi abusi, queste gravi violenze, e anche di chi ha avuto eventuali complicità nella catena di comando. Quindi la risposta che posso dare fino adesso è che siamo sicuramente attivi e che stiamo attivando tutti i meccanismi per poter agire nel migliore dei modi appena avremo contatto diretto con i nostri assistiti.
Ci conferma che l'intenzione però è questa, ricorrere anche all'organismo della CPI.
Beh, quello che posso confermare fin d'ora è che si sono attivati tutti i meccanismi che riguardano le privazioni della libertà e le torture che sono state denunciate e viste sostanzialmente anche da quella che è stata la pubblicazione su fonti e canali ufficiali anche israeliani, quindi per ora noi ci basiamo su questo. Credo che sia serio e corretto dire che la ricostruzione del fatto viene sempre prima della qualificazione giuridica e dell'affermazione di volere come dire, attivare un rimedio o un altro, quindi come dire, anche per correttezza credo sia giusto che prima ci sia questo momento di accertamento, di confronto e di valutazione di
chiaro,
esattamente quello che è accaduto.
Chiaro, tra l'altro anche la Procura di Roma sta già indagando, se non sbaglio, anche a partire da un vostro esposto in base agli ultimi abbordaggi che c'erano stati nelle settimane scorse, e si è saputo che la Procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir pubblicato sui suoi canali in cui umiliava appunto gli attivisti della flottiglia, un fascicolo che è aperto da tempo. Questo fascicolo italiano a che conclusioni giudiziarie può arrivare, che esito potrebbe avere?
Beh, innanzitutto confermo che abbiamo attivato la Procura di Roma attraverso una serie di esposti, in realtà. C'è un primo filone di indagini che riguarda, ed è aperto, ed è, come dire, attivo, riguarda la prima missione della flottiglia dell'anno scorso. Anche su questo, la Procura ha ovviamente aperto un fascicolo complesso che riguarda sia il sequestro di persona che anche la tortura e ha attivato tutti i meccanismi per attivare le rogatorie internazionali necessarie. Anche in questo caso, con riferimento a questa missione, abbiamo immediatamente proceduto al deposito di un esposto mentre gli attivisti erano ancora trattenuti, quindi in mani israeliane, inizialmente per sequestro di persona, un esposto che riguarda sia la prima apprensione, il primo rapimento avvenuto al largo delle coste di Creta, che il secondo che è avvenuto al largo di Cipro con modalità ancora più aggressive e violente, se possibile, e poi anche una ricostruzione di quelle che sono le condizioni di trattenimento che fino ad oggi abbiamo potuto constatare. Sicuramente il video che menzionavi è un video centrale, perché ovviamente è un video che viene addirittura, come dire, non dal racconto, dalle fonti dirette dei nostri assistiti, ma che è stato addirittura veicolato dalle stesse autorità che noi riteniamo essere responsabili. Quindi evidentemente ha un valore
Ha un valore
molto
probatorio,
forte.
ha quasi un valore
Certo,
probatorio ancora
assolutamente.
maggiore.
Beh, sicuramente non è, come dire, non è un video qualsiasi, è un video che è stato scientemente realizzato e veicolato su canali ufficiali. Quindi certamente c'è una rivendicazione anche del gesto, e questo influisce naturalmente, un'ostentazione anche di tutte quelle che sono le violazioni dei diritti fondamentali che si possono vedere dal
Sì.
video, e anche una diffusione tale che ha avuto evidentemente anche delle ripercussioni e avrà delle ripercussioni enormi da oggi in
Eh
avanti.
sì, parleremo di questo anche tra poco. Senta, avvocata Francesca Cancellaro, team legale della Flottiglia, se me lo permette, le faccio una domanda da legale. È chiaro che chi fa della forza il suo agire politico come Israele, come chi governa Israele in questo momento, se ne infischia del diritto. E allora, da legale, lei come si pone di fronte a questa presa di posizione? Come ci dobbiamo porre in generale tutti noi, sapendo che oggi il diritto per alcune persone, almeno per chi detiene il potere, non conta più come prima?
Beh, assolutamente non dobbiamo arrenderci a questa logica idea di impunità. Non possiamo pensare che gli strumenti del diritto di cui ci siamo dotati proprio per garantire a tutti noi il rispetto dei diritti fondamentali e la convivenza anche pacifica siano oggi relegati a un ruolo di secondo piano, marginalizzati e considerati come strumenti inutili. Va detto che questi strumenti, per essere davvero effettivi, devono essere attivati nel modo corretto, e soprattutto ci deve essere anche la volontà politica di mantenere ferme quelli che sono i binari che ci siamo imposti a livello internazionale. È chiaro che la costante delegittimazione di questi strumenti non aiuta in chiave non solo di repressione per ciò che è accaduto, ma non aiuta in prospettiva proprio, in chiave di prevenzione, perché evidentemente il messaggio è molto chiaro, no? Se si porta avanti l'idea che il diritto internazionale non conta niente, che chi lo viola non ha nessuna, come dire, conseguenza, è evidente che si sta delegittimando in modo irreversibile.
In sintesi, spetta a chi fa politica ribadire questi concetti e non tornare indietro, non dar credito a chi invece continua a delegittimare la questione.
Assolutamente sì, e poi dobbiamo essere noi con forza a rivendicare l'utilizzo di questi strumenti.
E chissà se avremo passi concreti su questo aspetto nei confronti di Israele. Da chi ci governa, ed è questo parliamo adesso. Intanto, grazie, avvocata Francesca Cancellaro del team legale della Flottiglia. Buonasera,
Grazie a voi, buonasera.
alla prossima. Appunto, le immagini del ministro Ben-Gvir hanno reso visibile, come dicevamo, quello che succede quotidianamente nelle carceri israeliane, il senso di impunità di Israele che se ne infischia in questa fase di qualsiasi tipo di causa giudiziaria nei suoi confronti. Hanno ovviamente indignato l'opinione pubblica, tra poco a Milano ci sarà un flash mob in Piazza della Scala che vi racconteremo, ma hanno per la prima volta anche, a proposito dei nostri politici, dei nostri rappresentanti di governo, fatto prendere una posizione più ferma, più netta alle istituzioni italiane. Ieri la convocazione dell'ambasciatore israeliano e oggi Tajani, il ministro degli esteri, ha chiesto ufficialmente all'Unione Europea di applicare sanzioni personali contro Ben-Gvir. Non si tratta ancora delle misure più dure, ovviamente, come lo stop agli accordi di associazione con Israele, ma un piccolo passo avanti per quanto non sufficiente. E di questo Alessandro Principe ha parlato con Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia.
Abbiamo avuto testimonianze di insomma, violenze molto pesanti, molestie sessuali, privazioni di ogni genere, acqua, cibo, servizi igienici, cure, persone che per appunto le percosse hanno fratture anche alle costole che gli impediscono di respirare. Quindi abbiamo avuto la restituzione di uno scenario terribile. Pestaggi, sì, assolutamente sì, lo confermavano anche questa mattina, credo l'aveva detto proprio Mantovani, cioè appena entrati nel container, in questi container che erano a bordo della nave prigione, calci, pugni nell'occhio, caro tenuto ha preso un pugno nell'occhio, Mantovani calci nelle gambe, cioè proprio pestaggi, botte volutamente inflitte, quindi proiettili di gomma sparati addosso a distanza ravvicinata.
Cioè, proiettili di gomma proprio sparati addosso anche nel momento già della detenzione?
Sì, questo era successo anche quando li avevano presi davanti a Creta. Era già successo anche quello, quindi la volontà, insomma, di agire con la forza nei confronti di persone ammanettate, bendate con le catene ai piedi, questo lo raccontava stamattina Mantovani.
Ecco, le vorrei fare un'ultima domanda e le chiedo un punto di vista sulle reazioni politiche che ci sono state in Italia, perché non sono state consuete rispetto alle altre volte, per così dire. C'è stata una presa di posizione netta del governo e c'è stata anche una presa di posizione molto dura del Presidente della Repubblica. Come le valuta?
Le valuto ovviamente positivamente, perché è la prima volta, come ha detto giustamente lei, che sia il Quirinale ma sia anche appunto gli esponenti del nostro governo, Meloni, Tajani, prendono chiaramente delle posizioni di questo genere. Chiaramente ci sarebbero state motivazioni per avere queste stesse posizioni anche precedentemente, ma va benissimo così. Voglio solo aggiungere che ho sentito appunto dichiarare Tajani che poi, riportati a casa, i concittadini valuteranno le azioni da mettere in campo. Ecco, io credo che la parola azione sia quella fondamentale, cioè le dichiarazioni sono importantissime, è politica, è diplomazia, è giusto, però poi è importante sanzionare Israele. Non è possibile che sia l'unico paese al mondo che compie crimini di guerra, viola costantemente il diritto internazionale, l'unico che non abbia mai subito una sanzione economica, una sanzione politica, un embargo, il nulla. Ed è il motivo, questa assenza di sanzioni e di vere ripercussioni, è il motivo per cui si sente in diritto, e l'abbiamo visto tutti questa volta, di essere sempre più spregiudicato.
Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia, portavoce italiana al microfono di Alessandro Principe, le notizie del GR e poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
Delle
18:34 minuti. Rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Allora, avete sentito poco fa tra le notizie di questa giornata nella GR c'è anche Stellantis, ve la raccontiamo da alcuni giorni, da quando il gruppo dell'auto ha annunciato la produzione a Pomigliano d'Arco, nel napoletano, di un veicolo elettrico ed economico. Quella che è a tutti gli effetti una novità per Stellantis, che finora aveva accumulato un ritardo spaventoso proprio su questo settore, sul settore dell'elettrico. Ma la notizia di oggi è che è stato svelato l'intero progetto, l'intero piano industriale. Prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030, 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare crescita e profitti, così dice Stellantis, che ovviamente è una multinazionale, detiene i marchi Fiat Chrysler, Peugeot, Citroën e quindi ha una visione globale. L'incognita, semmai, è capire che piani ha per l'Italia, dove è ormai palese il forte disimpegno negli ultimi anni. E allora di questo parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Zirpoli, professore all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove insegna Technology and Innovation Management, autore tra l'altro di Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile. Benvenuto, professore.
Buonasera a tutte e tutti.
Buonasera. Allora, buonasera a lei. Come lo valuta questo piano, che prevede soprattutto sull'elettrico collaborazioni con partner anche cinesi?
Sì, allora, è un piano che nel complesso sembra essere molto tradizionale nell'impostazione, nel senso che apre a una serie di alleanze tecnologiche e appunto con i cinesi. Queste alleanze però sembrano in Europa interessare prevalentemente la Spagna e la Francia in termini anche di sviluppi produttivi, e onestamente ci si aspettava qualcosa di più sull'Italia. In realtà per quanto riguarda l'Italia sembra essere appunto confermato solo la produzione di questo piccolo veicolo nel 2028, a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco. Quindi diciamo questo è importante, perché in Italia non si producevano finora veicoli elettrici, e questo ha rappresentato un elemento di ritardo per l'intera filiera di fornitura, che appunto non si è riuscita a sviluppare sulle tecnologie del futuro. Il problema però è che si sa molto poco, per esempio, di quello che succederà a Cassino, che è probabilmente lo stabilimento più in difficoltà, e proprio su Maserati e Alfa Romeo appunto è stato detto che Alfa Romeo sarà un brand solo regionale, e quindi diciamo in un certo senso andrà verso un ridimensionamento. Però la misura appunto di questo ridimensionamento e le sorti di Cassino non sono note. Un dato interessante, sì, che è emerso dalla presentazione è che Stellantis si aspetta che in Europa entro il 2030 la quota di mercato dell'elettrico cresca di 3 volte. Allora, poiché oggi la quota di mercato dell'elettrico in Europa è il 20%, l'attesa per il 2030 sarà appunto di un 60% di immatricolato elettrico, che è un po' una novità rispetto alla recente narrativa di Stellantis, che invece sembrava voler molto frenare sul fronte dell'elettrificazione. Mm-hmm. Insomma, quindi diciamo luci e ombre da questo piano.
Ombre soprattutto,
e molto poco sull'Italia.
Ombre, sì, soprattutto sull'Italia, sì, ci sembra di capire. Lei, sì, citava Cassino, però ci sono tanti altri stabilimenti. Quello di Cassino è sicuramente quello, sì, più a rischio, ma anche gli altri stabilimenti, Termoli, Melfi, non sanno bene quale sarà il loro ruolo da qui ai prossimi anni, sì, a parte Pomigliano d'Arco. Perciò il disegno generale, sì, insomma, è briciole davvero. No.
Sì, tra l'altro sull'Europa loro hanno sostanzialmente identificato 3 percorsi di, diciamo, di sviluppo e di recupero diciamo, della redditività. La prima appunto è quella a cui alludevo prima, questa differenziazione dei brand, in cui in realtà solo Fiat diventa un brand globale, anche perché Fiat è un marchio molto forte in Sud America, dove Stellantis è il primo produttore. Il secondo driver è quello diciamo, della riduzione dei costi, ma il terzo, che è quello diciamo più interessante, è diciamo, riduzione della capacità installata di circa 800.000 unità, cioè oggi secondo i dati di Stellantis la capacità produttiva installata sarebbe in Europa di 4,65 milioni, sarà ridotta a 3,85 milioni e loro puntano a una maggiore saturazione degli impianti, sia riducendo la capacità produttiva, sia l'hanno annunciato, ma non è chiaro come lo faranno, attraverso delle partnership con altri soggetti, immagino cinesi. Però è proprio su questo punto che non c'è chiarezza: quali sono gli stabilimenti che saranno oggetto di queste partnership, sebbene è stato detto in modo esplicito che non ci saranno chiusure. Quindi diciamo, però ancora una volta è tutto molto generico.
Poca roba, insomma, c'erano grandi aspettative, ma alla fine le previsioni andavano in questa direzione, si sembrano confermate, almeno negli ultimi anni il disimpegno di Stellantis, questo piano non cambia di certo la prospettiva, sembra proprio così.
Sì, ma soprattutto, se posso, c'è un elemento di preoccupazione rispetto anche alla prospettiva di, diciamo, invitare partner, per esempio cinesi, a produrre negli stabilimenti di Stellantis, perché questa operazione non può essere veicolata esclusivamente da Stellantis. È necessario che il governo italiano in qualche modo partecipi a questa negoziazione, anche per porre delle condizionalità, nel senso che dei meri, diciamo, luoghi di assemblaggio che però sono isolati dalla filiera per esempio della componentistica italiana, e che si integrino quindi in modo più articolato col terreno industriale italiano, sarebbero veramente poco rilevanti, soprattutto per il futuro, e soprattutto saremo di nuovo in una situazione in cui è solo Stellantis che decide qual è la traiettoria industriale dell'Italia.
Per cui
penso che il governo dovrebbe, diciamo, a questo punto convocare l'azienda e chiedere, o quantomeno dovremmo saperlo anche noi.
È un altro esempio dell'assenza di politica industriale nel nostro paese, di cui la politica ha grandi responsabilità. Grazie, professore, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima. Sì. Francesco Zirpoli, professore all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ricordo il suo ultimo libro, dunque, Autodistruzione, di crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile. A proposito di impoverimento industriale, oggi Elie Schlein ha fatto visita ai lavoratori della Electrolux, che ha annunciato, lo sapete, il colosso svedese degli elettrodomestici, un grande piano di tagli, 700 esuberi, la chiusura di uno stabilimento. La segretaria del PD è andata a trovare i lavoratori di Solaro, nel milanese.
1700 esuberi dichiarati da Electrolux vanno immediatamente ritirati, sono inaccettabili. Chiediamo alla Presidente del Consiglio di assumersi la responsabilità di portare direttamente questa avvertenza a Palazzo Chigi, un'avvertenza nazionale ed europea. Non possono essere queste lavoratrici, questi lavoratori a pagare sulla loro pelle la ristrutturazione aziendale. Non nascondiamoci che peraltro c'è di mezzo anche la questione dei dazi in questa vicenda qua, perché con la politica aggressiva di Trump tante aziende stanno pensando di spostare produzioni per il mercato americano, come questa di Solaro, e di portarle direttamente negli Stati Uniti. Quindi la Meloni deve per forza intervenire, assumersi la responsabilità per seguire questa avvertenza Palazzo Chigi.
Si rivolge direttamente a lei, a Brescia, in questo momento?
Certamente sì, chiedo di ascoltare la voce di questi lavoratori, queste lavoratrici, delle loro rappresentanze sindacali, portare a Palazzo Chigi il tavolo, dare risposte concrete. Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di venire a fare il bello e il cattivo tempo in Italia, prendere finanziamenti pubblici e poi gli ammortizzatori sociali, e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai che lavorano in Italia per loro. Non è accettabile, il governo si deve muovere.
Quella che avete ascoltato era Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Allora, la situazione industriale, l'assenza di politiche industriali, e poi c'è il quadro economico più generale, che è ugualmente desolante. Oggi la Commissione europea, nelle sue previsioni di crescita, ha tagliato le stime per l'Italia. L'Italia, che è ultima per crescita, sarà ultima per crescita nel 2027. Soprattutto l'Istat, con un suo rapporto, ha tracciato un disegno dell'Italia che è ugualmente desolante. Dice che è un paese fermo, dove i consumi rimangono stagnanti, dove i salari sono sempre più poveri, e soprattutto le persone hanno rinunciato praticamente a fare figli perché costa troppo. Saluto Linda Laura Sabbadini, già direttrice dell'Istat e statistica, benvenuta.
Buongiorno a tutti, anzi buonasera.
Eccoci, ci sente bene. Senta, un rapporto che non ci sorprende, possiamo dire così?
Diciamo che è un rapporto molto ricco, che sottolinea, che ci dà un quadro del paese. Tra l'altro oggi era i 100 anni, no? Con questo rapporto l'Istat ha aperto le celebrazioni dei 100 anni. E questo è un passaggio molto importante, perché come sappiamo l'Istat è un pilastro della nostra democrazia e è un'istituzione super partes, no? Quindi particolarmente importante. Diciamo che quello che ci descrive è che emerge un paese a bassa crescita, con un'elevata esclusione sociale, con scarsa parità di genere e non adeguata valorizzazione delle risorse giovanili. L'Istat fa vedere un confronto tra il livello del PIL reale italiano, che nel 2025 supera i livelli del 2007 di appena l'1,9%, e tenete conto che la Francia, la Germania e la Spagna invece hanno avuto un incremento del PIL del 20% rispetto al 2007.
C'è proprio un paragone esplicito con la Spagna che fa impressione, e lo fa l'Istat.
Sì.
E già questo, sì, è una sottolineatura che va marcata, l'Istat che utilizza la Spagna come paragone dell'Italia.
Beh, l'Istat lo utilizza perché ovviamente la Spagna è un paese mediterraneo, è un paese che addirittura negli anni 90 stava dietro a noi come tasso di occupazione femminile, tanto per fare un esempio. E su questo fronte l'Istat ci certifica che rispetto anche alla situazione della parità di genere noi stiamo molto indietro, siamo finiti ultimi come tasso d'occupazione femminile, tutti i paesi ci hanno scavalcato, compresa la Grecia, Malta e la Spagna, che appunto ci stava dietro.
Sì. È interessante, non solo l'occupazione femminile, ma l'occupazione in generale. L'Istat dice: in Italia gli occupati sono soprattutto over 50, la Spagna ha risolto questo problema regolarizzando un sacco di lavoratori migranti.
Allora, gli over 50, è vero, la crescita che c'è stata in questi anni è stata una crescita che ha visto circa l'80% della crescita avvenuta nella popolazione ultra cinquantenne. Attenzione, questo non è un fatto negativo, nel senso che noi eravamo, questo ce lo trasciniamo già dal 2008, se facciamo il confronto tra il 2008 e oggi ci accorgiamo che il tasso di occupazione degli ultra cinquantenni è l'unico che si è veramente incrementato di molto, e noi eravamo un paese che aveva un'occupazione degli ultra cinquantenni molto bassa. No? Tant'è che si diceva bisogna investire.
Ma oggi crescono solo quelli.
Attivo. Adesso il problema è che dal 2008 a oggi i 25-34 anni non sono cresciuti, siamo diciamo quasi pari al 2008. 8 come livello di occupazione, come percentuale, diciamo, di tasso di occupazione, e questo ovviamente non va bene. Ma c'è un'altra cosa che l'Istat sottolinea, una rispetto alle donne e una rispetto ai giovani. Rispetto alle donne, una cosa che emerge è che la divisione dei ruoli nella coppia, che è un nodo cruciale, no? Perché il carico di lavoro familiare sulle spalle delle donne è sempre stato troppo alto. Noi stiamo che nelle coppie dove tutte e due lavorano, il 69% delle ore di lavoro familiare prodotte dalle coppie continua a essere sulle spalle delle donne. E questo è un dato uguale a quello di 10 anni fa. Quindi vuol dire che su questo fronte non siamo avanzati, mentre 10 anni prima dei miglioramenti c'erano stati.
Chiaro. Senta, professoressa.
Ci dobbiamo interrogare. Ma scusate, ma che politiche ci sono state,
ecco,
che hanno portato a una redistribuzione del carico di lavoro familiare nella coppia?
Zero, su nessuna. Questo assolutamente zero. Professoressa, proprio un minuto finale per un commento su questo. Tutta questa situazione è al punto che le persone oggi hanno rinunciato a fare figli, ma proprio lo dice così l'Istat, hanno rinunciato a fare figli, costa troppo.
Allora, non è un problema soltanto ovviamente economico, attenzione, perché dietro alla scelta di fare figli ci stanno una molteplicità di problemi. Uno di questi è anche l'incertezza per il futuro, quindi l'incertezza in termini lavorativi, l'incertezza sicuramente in termini di redditi, ma anche l'incertezza, diciamo così, più complessiva, i costi dell'abitazione e anche il rapporto costi-benefici, no? Nella scelta del fare figlio. Molte coppie, guardate, una cosa importante, non esce fuori un rifiuto dell'avere figli, no? Perché è una percentuale molto piccola, sia di giovani maschi che di giovani donne, che dicono non fa parte dei miei obiettivi nella vita. Ma è una pluralità di motivi, una pluralità di motivi per cui donne, giovani e uomini rinviano la nascita dei figli per tutti i problemi che incontrano. Ma poi che cosa succede? Che mano a mano che si va avanti, il rinvio può trasformarsi facilmente in rinuncia, anche perché più si va avanti con l'età, più è anche difficile averne.
Certo, molto interessante questo e anche molto desolante. Non è perché non si vogliono fare figli, ma perché appunto ci si rinuncia, perché i problemi sono troppi da affrontare. Grazie professoressa, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi,
a presto.
Alla prossima.
Linda Laura Sabadini, statistica e già direttrice dell'Istat. Ultimi 4 minuti dell'orizzonte per andare a Milano, la pagina locale che oggi è una pagina che si arricchisce come quella nazionale della flottiglia, perché in Piazza della Scala è adesso in corso un flash mob per gli attivisti della flottiglia arrestati e picchiati dalle autorità israeliane. Saluto Matteo Lefons che è lì per noi a seguirlo. Ciao Matteo.
Ciao Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, ascoltatrici. Come sta andando? Che cosa vedi?
Ma da qualche minuto è iniziato un flash mob, ci sono centinaia di persone sedute a terra, in ginocchio, con le mani dietro la schiena, a imitare ciò che hanno subito i membri della flottiglia durante l'arresto israeliano. E quindi prima c'è stata una scritta composta da una lettera per ogni persona con scritto "noi stiamo con la flottiglia" e sono partiti i primi discorsi e i primi Free Palestine. Adesso appunto le persone, chi vuole si aggiunge e si mette in ginocchio, chi vuole partecipa al flash mob. Possiamo sentire degli spari, ovviamente dallo stereo, sempre che replicano determinate situazioni, e in questo momento si intona From the River to the Sea.
Sostanzialmente, Matteo, fammi capire, un flash mob che ha avuto come obiettivo soprattutto quello di replicare le violenze e le umiliazioni subite dagli attivisti sulla nave dove sono stati trasferiti dopo l'abordaggio e poi anche nelle carceri israeliane. Era questo il senso di dare un impatto emotivo e visivo di questo tipo?
Il senso è assolutamente questo. C'è un altro motivo, cioè perché viene sempre fatto questo tipo di evento, viene fatto davanti al palazzo del comune, perché si chiede ancora una volta l'interruzione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, che ancora non è mai stato applicato.
Quante sono le persone in flash mob?
Le persone in flash mob sono diverse centinaia, tra le persone in piedi e le persone in posizione dei prigionieri.
E dopo ci sarà qualche altro momento della manifestazione? Abbiamo visto nei giorni scorsi spesso il presidio è diventato un corteo. Si prevede qualcosa di questo tipo stavolta?
So.
Ti abbiamo perso un attimo, Matteo.
Eccoci, mi senti?
Sì, ti ho chiesto se dopo ci sarà un momento in cui il presidio potrà tramutarsi in corteo, come è successo anche in altre occasioni.
Non dovrebbe. Beh, questo è un flash mob, anzi, le persone che tutti i giorni protestano in Duomo faranno un altro evento, l'evento quotidiano, insomma, che ogni giorno alle 7:15 si vede, e quindi si separeranno dal flash mob. C'è chi si sposterà lì, insomma, a fare il presidio permanente in Duomo, quindi non dovrebbero esserci cortei questa volta. È un flash mob, non è un presidio normale.
Ci si riderà appuntamento nella prossima occasione. Dunque, grazie Matteo Lefons.
Grazie a te, Mattia.
Matteo Lefons, che sentirete anche tra un'ora circa a Metro Regione alle 19:45 minuti, il racconto del flash mob per gli attivisti della flottiglia di fronte alla sede del comune di Milano in Piazza della Scala. Adesso arriva Esteri, c'è Martina Stefanoni, ovviamente la flottiglia sarà uno dei temi anche di Esteri, ma non soltanto, anche di Cuba, perché crescono i timori di un'operazione americana dopo che è stata spostata una portaerei lì nel Mar dei Caraibi. Si teme un'operazione come quella in Venezuela, almeno questa è la preoccupazione, e questo è il nostro argomento di stasera all'Orizzonte delle 20 dopo i notiziari. Linea Esteri, a dopo, ciao.